Carissimi fratelli e sorelle, dopo aver parlato del Getsemani mariano, parliamo ora del calcagno di Maria. Dicevamo che sono due temi correlati, probabilmente più uniti di quello che a noi potrebbe sembrare, in ogni caso non vanno disgiunti. Lo stesso tema del calcagno di Maria, essendo più imponente dal punto di vista proprio della quantità, ecco, di riflessioni che ho potuto ricavare, lo tratteremo in due parti distinte. Il Trattato della vera devozione della Vergine Maria, scritto dal grande San Luigi Grignon di Montfort, inizia con un solenne introito: è per mezzo della Santa Vergine Maria che Gesù Cristo è venuto al mondo. Ed è ancora per mezzo di lei che deve regnare nel mondo. Sulla scia di questa affermazione, il santo francese enuclea il principio fondamentale della soteriologia mariana che sottostà all'avvento del regno di Maria. Per mezzo di Maria cominciò la salvezza del mondo e per mezzo di Maria deve essere compiuta. Leggendo queste due sentenze del trattato in modo sinottico, si apprende una verità fondamentale. La salvezza del mondo, che non si realizzerà senza l'intervento di Maria, si densificherà e prenderà la forma storica del regno di Maria che inaugurerà quello di Cristo. Si tratta del trionfo del cuore immacolato, come predetto a Fatima, o detto in altri termini, della restaurazione completa della Chiesa Cattolica, come predetto a Quito dalla Madonna del Buon Successo, e della seconda Pentecoste, come predetto dalla Madonna ad Amsterdam, la Signora di tutti i popoli, che determinerà l'estromissione di Satana e del suo falso spirito, per un certo tempo, dalla faccia della terra. Ma cosa c'entra la consacrazione a Maria in questo quadro profetico? E i suoi consacrati hanno davvero una parte consistente in questo piano mariano di azione? Pare proprio di sì. I testi biblici che parlano dello scontro tra i due eterni nemici, la Vergine Maria e Satana, annunciano velatamente un fatto misterioso. La battaglia finale sarà non tra la donna e il serpente drago, ma tra questi e il resto della discendenza della donna. San Massimiliano Kolbe, forte del dato della tradizione, vede nel calcagno insidiato, potremmo anche di dire, perché lo svilupperemo nel corso di questa esposizione, ferito dal nemico, i consacrati alla Vergine che ingaggiano la battaglia decisiva contro il mistero di iniquità. Essi saranno come l'appendice di Maria nel tempo della grande guerra spirituale. Dice San Massimiliano: Satana, macchiato di peccato, si sforza di insozzare con esso tutte le anime sulla terra. Odia colei che è stata sempre incontaminata. Pone insidia al calcagno di lei nei suoi figli, ma nella lotta con lei ella gli schiaccia sempre il capo in ogni anima che a lei ricorre. La preghiamo di volersi servire anche di noi, se vuole, come di uno strumento per schiacciare nelle anime infelici l'orgogliosa cervice del serpente. Continuando il versetto già riportato, la Sacra Scrittura aggiunge: e tu porrai insidia al suo calcagno, e in effetti lo spirito del male insidia in modo particolare coloro che si consacrano all'Immacolata, poiché vuole offenderla almeno in essi. Tuttavia, i suoi tentativi contro le anime sinceramente consacrate finiscono sempre in una sconfitta ancor più ignominiosa, perciò il suo furore impotente diviene ancor più violento. Nella stessa direzione va quest'altro passo, in cui il padre Kolbe parla del ruolo profetico apostolico delle città dell'Immacolata e dei consacrati operanti in esse. Mi sembra, dice San Massimiliano, che tutte le Niepo Kalanuf, città dell'Immacolata, delle singole nazioni, costituiranno un'unità strettamente compatta, bella poi questa espressione che usa, un'unica armata mondiale combattente senza sosta fino alla fine dei tempi? Che espressione! Contro colui del quale è stato detto che, sebbene ella ti schiaccerà la testa, tu starai in agguato per morderle il calcagno. Perciò, sino alla fine dei tempi, egli non cesserà di tentare, di porre ostacoli, di fare ogni sforzo, di combattere, ma solo entro i limiti che l'Immacolata gli consentirà, vale a dire in quanto ciò sarà necessario per raccogliere i meriti in vittorie sempre sicure, se combatteremo sotto il suo stendardo, con lei, attraverso lei, per lei e in lei. Nelle conferenze che periodicamente teneva ai suoi religiosi, ritornava spesso e volentieri su questa o con simili idee, a conferma che queste riflessioni avevano scavato un solco profondo nella sua anima e ne avevano determinato la spiritualità e l'azione missionaria. È degna di nota in particolare una meditazione del 9 novembre 1940, appena 3 mesi prima dell'arresto da parte della SS e della sua deportazione nel carcere Pawiak di Varsavia, in un momento quindi di profondo travaglio umano e spirituale. Dice San Massimiliano: nel paradiso terrestre il demonio vide una donna e la ingannò con lo stesso inganno con cui egli aveva peccato. Dio gli annunciò che non avrebbe vinto la lotta dicendogli: essa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Venne sulla terra l'Immacolata, era senza peccato originale ed egli doveva tenersi lontano da lei. La sua rabbia andava sempre più crescendo e ora se la prende contro le anime che la servono. Già solo il nome Immacolata lo fa montare su tutte le furie. Teniamoci pronti, perché in ogni epoca la nuova, sia polacca, sia giapponese, sia indiana o qualsiasi altra, non solo il diavolo, ma una legione di diavoli manifesterà la sua rabbia. E quanto più grande sarà il nostro zelo, tanto maggiore sarà la loro rabbia. Quando lo zelo si raffredderà, quando le statuette ci saranno solo per esserci, il diavolo si arrabbierà di meno. Questa lotta si ripeterà in ogni anima e tanto più quanto più l'essenza dell'amore, ossia l'unione della nostra volontà con quella dell'Immacolata, aumenterà. Nessuno pensi quindi che non ci saranno tentazioni e contrarietà. Tuttavia l'anima consacrata all'Immacolata nel profondo del suo cuore si sente inviolabile. Lui le potrà insidiare il calcagno, ma non potrà mai affrontarla sfacciatamente. È necessario porre tutta la fiducia nell'Immacolata, non confidare in se stessi. Allora ogni sforzo del demonio sarà un merito a favore dell'anima. Il calcagno è la parte più debole e disprezzata del corpo. Eppure, è per mezzo di questa discendenza, gli apostoli consacrati a Maria, che deve condursi lo scontro finale profetizzato da San Giovanni. È doveroso ricordare quanto prevedeva San Luigi Grignon sull'opera di questi apostoli di Maria. Scrive nel Trattato della Vera Devozione: negli ultimi tempi, guardate, ponete bene attenzione a queste poche righe, perché sono di una potenza profetica e sono una pietra miliare per tutto lo sviluppo mariano successivo. Oso dire questo perché ne sono convinto. Negli ultimi tempi Satana tenderà insidie al suo calcagno della donna, cioè ai suoi umili schiavi e ai suoi figli poveri che ella susciterà per fargli guerra. Dunque tenderà insidie al suo calcagno, cioè significa uguale, equazione, ai suoi umili schiavi e ai suoi figli poveri che ella susciterà per fargli guerra. Nessuno prima di San Luigi Grignon di Montfort, che mi risulti, aveva capito una cosa del genere. Questa luce Dio, lo Spirito Santo, l'ha data a San Luigi e non possiamo privarcene, non possiamo ignorarla, non possiamo tornare indietro. Continuo con l'altura di San Luigi: saranno piccoli e poveri agli occhi del mondo e bassi davanti a tutti come il calcagno, calpestati e perseguitati. calpestati e perseguitati come lo è il calcagno rispetto alle altre membra del corpo, ma in cambio saranno ricchi della grazia di Dio che Maria distribuirà loro abbondantemente. Grandi ed elevati in santità davanti a Dio, superiori a ogni creatura per il loro zelo ardente e così fortemente sostenuti dall'aiuto divino che con l'umiltà del loro calcagno, in unione con Maria, ponete bene attenzione anche a questa cosa qui che poi specificheremo nel corso della riflessione, in unione con Maria, unione, schiacceranno la testa del diavolo e faranno trionfare Gesù Cristo. Dunque, schiacciare la testa del diavolo, a questo ne consegue il trionfo di Gesù Cristo. Regno di Cristo, regno di Maria? Pare proprio di sì. Capite quanta densità profetica ci sta in queste poche righe? E poi, a conferma che questa idea del calcagno uguale consacrati a Maria non era un'idea peregrina, ma una convinzione profonda di San Luigi, un dono di Dio, un dono che lo Spirito Santo gli aveva fatto e di cui era certo, ripete la stessa cosa anche in altre opere, in particolare la preghiera infuocata, uno scritto bellissimo in cui San Luigi invoca in modo ispirato l'avvento degli apostoli degli ultimi tempi e dice: «È vero, gran Dio, come tu hai predetto, il demonio tenderà grandi insidie al calcagno di questa misteriosa donna, cioè alla piccola compagnia dei suoi figli». Attenzione, alla piccola compagnia, piccolo gregge di cui parla Gesù nel Vangelo, piccola compagnia, non sono moltitudini, ma non conta. Piccola compagnia dei suoi figli, che verranno sul finire del mondo. Ci saranno grandi inimicizie tra questa stirpe benedetta di Maria e la razza maledetta di Satana, ma si tratterà di inimicizia totalmente divina, l'unica di cui tu sei l'autore. Le lotte e persecuzioni che la progenie di Belial muoverà ai discendenti di tua madre serviranno solo a far meglio risaltare quanto efficace sia la tua grazia, coraggiosa la loro virtù e potente tua madre. Che bello! A lei infatti hai affidato fin dall'inizio del mondo l'incarico di schiacciare con il calcagno, cioè in unione con i consacrati a Maria, e l'umile cuore la testa di quell'orgoglioso. Preghiera infuocata. Allora, riflettiamo. La profezia biblica, attualizzata dai due grandi santi mariani e predicatori della consacrazione a Maria, prevede, così, una grande persecuzione condotta ad arte dal nemico che infuria contro la stirpe della donna. La stessa garantisce anche che però, nonostante l'attacco di Satana alle anime e alla Chiesa, egli non potrà nulla contro quel piccolo resto fedele, la piccola compagnia di cui parla San Luigi, che malgrado tutto resterà in piedi e sarà proprio in vista ed in virtù della fedeltà di quel resto che Dio compirà al momento stabilito la sua promessa di restaurazione dopo il tempo di prova. Mentre questa promessa dona a tutti tanta speranza nella finale vittoria di Dio, finale non in senso assoluto ma relativo, cioè non alla fine del mondo ma alla fine di questo particolare tempo storico che prelude all'avvento del regno di Maria. Ci mobilita e ci invita con decisione a entrare nella legione di combattimento di Maria, altra espressione bellissima del Cardinal Diaz, tra poco vi leggo il passaggio dell'omelia del Cardinal Diaz, quella dalla cui resistenza a oltranza con le armi della fede e della grazia dovrà per divino decreto dipendere il trionfo del suo cuore immacolato. E cito l'omelia famosa del Cardinal Diaz, omelia di apertura dell'anno giubilare in occasione del 150° anniversario delle apparizioni a Lourdes 2007. Leggiamo dunque l'omelia, come quel passaggio dell'omelia. Dovunque nel mondo la Vergine Maria sta tessendo un'immensa rete nei suoi figli e figlie spirituali per lanciare una forte offensiva contro le forze del maligno nel mondo intero, per chiuderlo e preparare così la vittoria finale del suo divin figlio Gesù Cristo. La Vergine Maria ci invita oggi ancora una volta a far parte della sua legione di combattimento contro le forze del male. Una cosa è tuttavia certa: la vittoria finale appartiene a Dio e ciò si verificherà grazie a Maria, la donna della Genesi e dell'Apocalisse, che combatterà alla testa dell'esercito dei suoi figli e figlie contro le forze del nemico, di Satana, e schiaccerà la testa del serpente. L'omelia questa del Cardinal Diaz. Un altro cardinale, o meglio, un altro alto prelato, vescovo, parliamo di Monsignor Carlo Maria Viganò, in una riflessione del 19 dicembre 2019, dal titolo Maria Immacolata Vergine Madre, Acies Ordinata Ora Pro Nobis, in conclusione di quell'intervento, scriveva: il trionfo del cuore immacolato di Maria, corredentrice e mediatrice di tutte le grazie, passa attraverso i suoi piccoli, fragili certamente e peccatori, ma di segno assolutamente contrario ai membri arruolati nell'esercito del nemico, piccoli consacrati, senza limite alcuno all'Immacolata, per essere il suo calcagno. Qui abbiamo l'attualizzazione delle parole del Monfort. Monsignor Viganò è un vescovo attualmente presente nella Chiesa Cattolica. Dunque, ecco l'attualizzazione, la presa in considerazione di quella profetica straordinaria illuminazione avuta dal Monfort. E noi ci dobbiamo agganciare a questa. Non si può più tacere, non si può più far finta che non ci sia stata questa illuminazione. Prendere coscienza di essere il calcagno di Maria, dunque. Continua Monsignor Viganò. San Luigi, la parte più umiliata e più disprezzata, cioè il calcagno, più odiata dall'inferno, ma che insieme a lei schiaccerà la testa del mostro infernale. San Luigi Maria Grignon de Montfort si domandava: ma quando avverrà questo trionfo? Dio solo lo sa. Compito nostro è vigilare, pregare, come raccomandato ardentemente da Santa Caterina da Siena, che scriveva: oimè, ch'io muoio e non posso morire, non dormite più in negligenza, adoperate nel tempo presente ciò che si può, confortatevi in Cristo Gesù, dolce amore, annegatevi nel sangue di Cristo crocifisso, ponetevi in croce con Cristo crocifisso, nascondetevi nelle piaghe di Cristo crocifisso, fatevi bagno del sangue di Cristo crocifisso. Lettera numero 16. Noi vogliamo continuare a professare la fede perenne della Chiesa, continua e termina Monsignor Viganò, di fronte al fragore del male che l'assedia. Vogliamo vegliare con lei e con Gesù in questo nuovo Getsemani della fine dei tempi, che noi possiamo definire Getsemani mariano, pregare e fare penitenza in riparazione delle tante offese. E ci attende poi la riflessione più prettamente legata alle apparizioni mariane, cioè quella della medaglia miracolosa di Dubac e Marienfried nella prossima occasione. Parlando della medaglia miracolosa, riferiremo quanto Jean Guiton, l'accademico francese, scriveva nel suo famoso illuminato libro sui simboli della medaglia miracolosa, in cui parlava del ferimento del calcagno. Per non allungare troppo la meditazione della prossima volta, che sarà abbastanza consistente, riferisco qui quel punto relativo all'esegesi biblica del verbo insidiare, ferire, perché questo ci permette di parlare poi dopo con una certa serenità di questa intuizione mariana legata ai nostri tempi, di cui già, ecco, appunto, ha parlato il Monfort, ma ha parlato il Monfort della relazione che c'è tra calcagno e consacrati di Maria. Noi invece vorremmo dire qualcosa in più su quel termine, su quel verbo insidiare, ma che in realtà è molto più profondo. Innanzitutto abbiamo il termine aramaico, il termine ebraico, shuf, che declinato nel versetto di Genesi 3,15 suona teshufenu, ok? Insidierà. Shuf è la forma base. Ma la semantica di questo verbo è molto ampia. Da un lato significa afferrare con forza, dall'altro schiacciare, frantumare, stritolare, dall'altro fare o farsi un livido, una contusione, un'ammaccatura, mordere, ferire. Ferire. Si notino alcune particolarità. Innanzitutto il verbo ebraico shuf in tutta la Bibbia ricorre solo in Genesi 3,15 e in altri due passi poetici difficili, Salmo 139 e Giobbe 9. Poi, lo stesso verbo viene adoperato sia in relazione al calcagno della donna, quindi l'azione del serpente, teshufenu, che insidia, ferisce il calcagno, che in relazione al capo del serpente, quindi l'azione della donna, che yeshufeka, cioè schiaccia, frantuma la testa del serpente. Terzo punto, interessante, l'aspetto modale dei verbi, quindi questi due verbi, cioè lo stesso verbo usato però sia per il serpente che per la donna, sono in ebraico degli iktol, cioè è una forma modale che esiste solo nell'ebraico, che esprime azione reiterata. Questo descrive attacchi ripetuti da ambo le parti, quindi non è solo una volta, va bene? Sono attacchi ripetuti allo scopo di ferire l'altro, c'è quindi un'ostilità vicendevole. L'esito dello scontro è già segnato come promessa di vittoria per la donna, in quanto ella schiaccia la testa del serpente attraverso la sua parte più vulnerabile, il calcagno. La migliore tradizione esegetica cattolica conferma la legittimità della scelta per la traduzione del verbo, del significato ferire e delle accezioni affini, come appunto, creare, fare un livido, una contusione, quindi indica proprio combattimento, botte, no? Quindi valga per tutte l'assicurazione del padre Sales, padre Marco Sales, domenicano, uno dei più affidabili commentatori del XX secolo, che scrive: nell'ebraico vi è lo stesso verbo che precedentemente fu tradotto schiacciare per l'azione della donna, il contesto però esige che qui, cioè per l'azione del serpente, venga tradotto morderai o ferirai il suo calcagno. Ebbene, se calcagno uguale consacrata di Maria, come ci dice il Monfort, c'è davvero un'identificazione mistica, transustanziazione nell'Immacolata, come San Massimiliano Kolbe diceva, tra Maria e i suoi figli sposi consacrati? Lo scopriremo nella prossima puntata. Siano lodati i Sacri Cuori di Gesù e Maria.